Un nuovo studio mostra come l'idrogeno, su cui molti stati stanno investendo un sacco di soldi in ottica di transizione energetica, sembrerebbe avere un effetto climalterante notevole se rilasciato in atmosfera. Nel frattempo il governo inglese se ne esce con proposte assurde sugli immigrati e a Shanghai ci sono scenari alla Black Mirror. Ah, forse potremmo anche essere più vicini a svelare il mistero della materia oscura. Io sono Andrea De Vincenti, oggi è il 15 aprile 2022 e questa è Non mi rassegno, la rassegna stampa commentata, l'Italia che cambia. Sigla! Torniamo a parlare di idrogeno e ringrazio Cristiano Bottone del Movimento della Transizione per avermi segnalato uno studio scientifico molto interessante che mostra un'ulteriore criticità relativa all'utilizzo massiccio dell'idrogeno come vettore energetico. Già mesi fa avevamo dedicato una puntata al tema delle auto a idrogeno, rilevando, osservando che insomma, c'erano già delle criticità strutturali nell'utilizzo appunto dell'idrogeno e in particolare il fatto che necessita di un'infrastruttura molto pesante, molto costosa, impegnativa da mettere in piedi. Ciononostante, tanti paesi, tanti governi stanno continuando a puntarci molto in termini di transizione energetica. Basti pensare che la Commissione europea ha presentato una strategia per l'idrogeno affermando che potrebbe soddisfare il 24% della domanda energetica mondiale e aiutare a decarbonizzare interi settori industriali ad alta intensità di consumo energetico come quelli dell'acciaio e dei prodotti chimici. Questo avviene sia perché è comodo, tra virgolette, nel senso che è più simile nella forma a un carburante, è trasportabile, si adatta meglio a come è strutturato adesso il nostro sistema di produzione, ad esempio, sia perché si può anche ottenere a partire dal metano, il cosiddetto idrogeno grigio, e quindi spesso viene usato un po' come scusa per continuare a estrarre metano e magari nel frattempo bruciarlo anche. Quello che però finora sembrava abbastanza sicuro anche fra gli scettici dell'idrogeno è che questa sostanza fosse innocua se rilasciata in atmosfera. E invece a quanto pare non è esattamente così. E questo nuovo studio realizzato dall'Environmental Defense Fund, che è un gruppo non profit con sede negli Stati Uniti, mostra che anche l'idrogeno, se rilasciato in atmosfera, ha un effetto climatico in realtà molto importante. Considerate che, secondo quanto si legge, ogni rilascio di idrogeno in atmosfera potrebbe causare un effetto climalterante indiretto fino a 200 volte superiore a quello corrispondente della stessa quantità di anidride carbonica. Cosa vuol dire indiretto? Vuol dire che non è direttamente l'idrogeno a causare questo effetto, ma è la sua interazione con il metano, quindi metano che è un gas climalterante molto forte, ma è anche abbastanza volatile, quindi dura poco in atmosfera. Ecco, l'idrogeno farebbe durare più a lungo la presenza del metano in atmosfera e quindi di fatto contribuirebbe a surriscaldare il clima del pianeta. Non solo, l'idrogeno reagisce anche con altri inquinanti per formare l'ozono troposferico che contribuisce anch'esso all'effetto serra, e inoltre nella stratosfera invece si scompone in vapore acqueo che è un ulteriore fattore di surriscaldamento, quindi di effetto serra. Ora, è vero che in teoria l'idrogeno non è che noi lo creiamo per poi rilasciarlo in atmosfera, ma in ogni processo industriale qualsiasi ci sono delle perdite, spesso sono anche abbastanza abbondanti, come ci insegna ad esempio il caso del metano stesso, del gas naturale, che da quando viene estratto a quando poi viene bruciato ci sono, insomma, all'interno di tutta la catena di estrazione, trasporto e produzione ci sono diverse perdite che hanno anche quelle un impatto molto forte sui cambiamenti climatici. Quindi, alla luce di tutto ciò, lo studio conclude che basare la transizione energetica su questo vettore energetico potrebbe minare i benefici climatici fatti dagli sforzi di decarbonizzare, quindi di non immettere più CO2 in atmosfera, anche nel caso in cui l'idrogeno venisse prodotto esclusivamente usando energie rinnovabili. Il che è un messaggio piuttosto forte e dovrebbe anche insegnarci un'altra cosa, ovvero che uno degli obiettivi principali di una transizione ecologica vera dovrebbe essere diminuire complessivamente il nostro impatto sul mondo da tutti i punti di vista, perché ogni nuova azione che intentiamo, e questa dell'idrogeno ne è abbastanza una dimostrazione, porta con sé potenziali rischi difficili da prevedere. E quindi più il nostro impatto, più le nostre azioni hanno un impatto alto di qualsiasi tipo, anche se inizialmente pensiamo che sia innocuo, più aumenta anche la percentuale di rischio di effetti indesiderati. E quindi, oltre a sostituire le fonti fossili con quelle rinnovabili, dovremmo focalizzarci anche su come decrescere, non solo dal punto di vista economico, ma anche da tutti gli altri punti di vista, dalla popolazione mondiale al numero di cose che facciamo, insomma, fare meno cose, eccetera, eccetera, eccetera. E in questo anche tutti i fondi del PNRR e del Recovery Fund in generale sono un'arma potenzialmente molto a doppio taglio, perché tanti soldi significano tanti investimenti, tanto business, tante cose fatte e ci vuole molta testa, non è che per forza siano sbagliate, ma ci vuole molta testa, molto pensiero, molta ricerca e anche no, fare sperimentare, vedere i risultati, incrementare e non sempre agiamo in questa maniera. E quindi avere tutti questi soldi da una parte è importante, dall'altra bisogna andarci molto 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 cauti negli investimenti che si fanno nell'ottica della transizione ecologica, perché non è una cosa semplice che si fa così su due piedi. Cambiando argomento, sto facendo il giro del web, la decisione assurda del governo inglese, del primo ministro, in particolare Boris Johnson, di chiudere la porta all'immigrazione con i richiedenti asilo arrivati regolarmente nel Regno Unito che saranno rispediti, anzi spediti in Ruanda, dove rimarranno mentre le loro richieste saranno processate. Quindi, secondo i nuovi piani dell'esecutivo, tutti i migranti irregolari, esclusi i cittadini ucraini, che attraverseranno la Manica nel prossimo futuro, saranno trasferiti in dei centri di accoglienza nel paese africano, quindi a circa 7.000 km dal Regno Unito. E come si legge sul sito della BBC, la ministra degli interni Priti Patel dovrebbe siglare a breve un accordo col governo del Ruanda da 120 milioni di sterline, che prevede appunto in diversi casi rimpatri rapidi per i richiedenti asilo arrivati nel Regno Unito e la gestione dell'intero processo burocratico nel paese africano. Un po' non lo so, come si fa con dei pacchi postali o il reso gratuito, stile modello Amazon potremmo dire. Tranne gli ucraini, ovviamente, perché in Ucraina si combatte una guerra vera e le persone che scappano dall'Ucraina scappano da una guerra che è più significativa per noi e quindi in qualche modo va bene, sarà forse il senso di colpa, non lo so. Intendiamoci, ben venga che sono accolti gli ucraini, non è quella l'assurdità è l'altra parte della notizia, no? Non è perché a volte si usano queste cose per dire, ah, allora non cioè, per essere coerenti non dovrebbero accogliere nemmeno. No, è comunque meglio che di non accogliere nessuno, è comunque meglio accogliere almeno gli ucraini, ma è assurda ovviamente che la stessa accoglienza non si usi anche per accogliere persone che scappano da altre guerre o da altre dittature o da altre situazioni di fame, povertà, carestie, che comunque riguardano anche noi, ovviamente. Basti pensare appunto al problema del cambiamento climatico. Insomma, mi sembra tutto regolare, Boris. Altra cosa abbastanza regolare è che intanto, per cambiare notizie, spostandoci dall'altra parte del globo, la città di Shanghai è sempre più teatro di scenari alla Black Mirror, il telefilm distopico di qualche anno fa. Da settimane va avanti un lockdown durissimo di cui le autorità non annunciano la fine, non hanno annunciato la fine. Il Guardian ha pubblicato un video piuttosto inquietante ripreso dal telefono di un abitante di Shanghai che filma migliaia di persone, centinaia, migliaia, è difficile quantificarle, che si mettono a urlare dalla disperazione alla finestra rinchiuse all'interno degli enormi grattacieli. Quindi non so se vi ricordate all'inizio quando le persone alle 6 del pomeriggio cantavano, cantavamo, non lo so, non mi ricordo neanche, non credo di averlo mai fatto, ma qualcosa, non lo so, sembra passato un secolo. Durante la quarantena, ecco, come quello, ma ancora più inquietante. Su Wired, sempre a proposito di questa situazione, si riporta invece come girino costantemente per le strade della città, sia droni, quindi volando, che cani robot che mandano messaggi alla popolazione, tipo per favore attenetevi alle restrizioni Covid, oppure controllate il desiderio di libertà della vostra anima, o ancora residenti, non aprite le finestre e non cantate, questo aumenta la possibilità di contagio. Il che è abbastanza assurdo, però vabbè. Comunque, sempre secondo quanto riporta Wired, le persone non possono uscire di casa per qualsiasi ragione, I positivi, compresi gli asintomatici, vengono invece trasferiti nei campi di isolamento centralizzati, questo ne abbiamo parlato anche nella puntata dedicata a Hong Kong, e ci sono diversi casi di minorenni separati dai genitori o di animali di famiglie con positivi che vengono soppressi direttamente. L'approvvigionamento di cibo e di altri beni di prima necessità è un problema serio, perché ovviamente non si può proprio uscire di casa neanche per comprare il cibo. E in questo le grandi piattaforme digitali si sono mobilitate, attivate per fornire assistenza ai cittadini e colossi come Alibaba, JD.com si sono attivati per effettuare consegne smart automatizzate attraverso anche qui robot o veicoli automatici nelle zone residenziali blindate. Ora, non lo so, magari dobbiamo farci un po' la tara, può darsi, perché a volte come media occidentali riportano e dipingono con un certo sensazionalismo la realtà cinese, è anche questo un dato di fatto, ma ecco, proprio rose e fiori non deve essere la situazione. Ok, per concludere invece con una notizia molto interessante, molto bella anche, molto affascinante. Potremmo essere abbastanza vicini, o comunque un po' più vicini, a risolvere uno dei tanti grandi misteri dell'universo, ovvero la materia oscura. Che cos'è la materia oscura? Ecco, è esattamente questo il punto. Questa è la domanda giusta da farsi, perché nessuno lo sa. È una roba che in teoria deve esistere per spiegare le leggi della fisica, ma nessuno l'ha mai vista e quindi viene chiamata oscura. Provo a spiegarvela un po' meglio. Dai calcoli sulle interazioni fra i grandi corpi celesti, ad esempio su scala di galassie, cioè come si muovono le galassie, viene fuori che manca un sacco di materia. E stando a quanto sappiamo di come funziona la gravità, quindi secondo la relatività generale, il movimento delle galassie è spiegabile, per come lo osserviamo, solo se ipotizziamo che la materia che riusciamo a identificare sia solo più o meno un 20% di quella che in realtà ci deve essere da qualche parte per giustificare appunto quel movimento. E quindi che ci sia almeno un 80% di materia che è oscura, che non si vede, non sappiamo cosa sia. Ecco, secondo un nuovo studio, che vi lascio ovviamente anche qui fra le fonti e articoli qua sotto, cioè sulla pagina rassegna stampa telecambia.org, questa materia oscura potrebbe essere composta dai gravitoni. Ora, che cosa sono dei gravitoni? Sono delle particelle ipotetiche, che anche qui nessuno ha mai visto, che però sarebbero responsabili della trasmissione della forza di gravità. Perché secondo la meccanica quantistica, quasi ogni fenomeno fisico ha una doppia natura, quindi è sia ondulare che corpuscolare. E mentre siamo riusciti più o meno a isolare, a vedere tutti i quanti delle varie forze, delle varie onde elettromagnetiche, dalla luce, insomma, per la gravità non siamo riusciti a trovare questi elementi fondamentali della forza di gravità, questi gravitoni, appunto, probabilmente perché interagiscono pochissimo con la materia, quindi non si vedono. Ecco, fin qui si pensava che fossero molto pochi, fra l'altro, che quindi non potessero giustificare una massa importante nell'universo, e invece questo nuovo studio mostra che potrebbero esserne stati creati un bel po', proprio pochissimi istanti dopo il Big Bang, o secondo alcuni persino prima, e che quindi la loro quantità e massa complessiva potrebbe coincidere con quella mancante, quindi con la materia oscura. Insomma, no, non male, non male, mi sembra. E va bene, dai, miei cari gravitoni, io vi saluto, vi do appuntamento a domani con una nuova puntata di Me la Segno sui canali YouTube, Spreaker e Spotify, nonché sulla pagina rassegna stampa di italiachecambia.org. Vi ricordo che se vi piace l'informazione che facciamo qui su Italia Che Cambia potete contribuire a renderla ancora migliore con una donazione, che può essere una tantum o, ancora meglio, periodica, e questo ci fa molto felici, ci fa passare una Pasqua ancora più serena, che è la stessa che io auguro a voi. Noi ci vediamo martedì, credo, probabilmente sì, perché lunedì è Pasquetta. E niente, come giorno vi ricordo, che chi si rassegna è perduto.